Superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare. Così venne definita Genova da Petrarca, città che nel 2001, durante il G8, segnò profondamente la storia italiana. Dal 19 al 22 luglio 2001, il capoluogo ligure ha accolto i leader delle principali potenze economiche mondiali, ma è stata anche teatro di enormi manifestazioni organizzate dai movimenti no global, che si opponevano pacificamente al modello di sviluppo economico della globalizzazione. Qualcosa però andò storto. Questi giorni si rivelarono un'esplosione di violenza che lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva. Facciamo un po' di chiarezza però. Cos'è successo realmente? Come è potuto accadere e soprattutto perché? Che fine hanno fatto i protagonisti di quelle giornate? Restate con noi per scoprire i dettagli e le implicazioni di quei giorni drammatici. Il 21 luglio 2001, attorno alle 23:30, facevano irruzione all'interno del complesso scolastico Pertini di Piazza Pascoli i reparti mobili della Polizia di Stato, con il supporto operativo di alcuni battaglioni dei Carabinieri. Ma facciamo un passo indietro. Come siamo arrivati a tutto questo? Il G8 di Genova è stato il 27esimo vertice del G8 tenutosi dal 19 al 22 luglio 2001. Si tratta di un meeting tra i 7 paesi più industrializzati del mondo, più la Russia. A rappresentare l'Italia troviamo Silvio Berlusconi. All'inizio del nuovo millennio, la globalizzazione stava trasformando profondamente le economie e le società, con una forte liberalizzazione dei mercati. L'aumento degli scambi internazionali e l'espansione delle multinazionali che stavano creando nuove opportunità economiche, ma nel frattempo anche disuguaglianze crescenti. Negli anni 90 e all'inizio del 2000 si erano sviluppati appunto movimenti di protesta in tutto il mondo, chiamati No Global. Questi movimenti si opponevano a ciò che consideravano un modello di sviluppo ingiusto, che privilegiava i profitti a scapito dei diritti umani e dell'ambiente. Queste proteste contro la globalizzazione, però, non arrivarono all'improvviso, ma si svilupparono piano piano nei 2 anni precedenti, che portarono a scontri in giro per il mondo. Un esempio può essere Seattle, dove una grande protesta sanguinosa bagna la città a causa della Conferenza Mondiale del Commercio. Dopo settimane di attesa, arrivano i giorni cruciali del G8 di Genova. La città si presenta divisa in 3 zone ben distinte. La zona rossa, che comprende il centro storico, è interamente blindata. Qui risiedono i leader delle 8 potenze economiche e l'accesso è rigorosamente controllato dalle forze dell'ordine. Quest'area, simbolo di potere e decisioni, diventa fulcro del vertice. Intorno a questa zona si estende la zona gialla, una sorta di cuscinetto tra il centro e il resto della città. Qui si trovano i manifestanti, in attesa di poter far sentire la propria voce, mentre le forze dell'ordine vigilano con un atteggiamento teso. La zona verde, infine, è completamente libera. Verso l'inizio del mese inizia ad arrivare una buona parte dei 13.000 poliziotti incaricati della sicurezza del vertice, insieme ai manifestanti. In questo periodo inizia a svilupparsi nell'area un sentimento di paura e sospetto legati all'idea di possibili attacchi terroristici. Nel primo giorno, il 19 luglio, si tiene il primo corteo dei migranti, dove si spargono idee di libertà. Un mondo senza confini all'interno del quale tutti siano accettati, uguali gli uni con gli altri. Il primo giorno è andato e l'indomani, il 20 luglio, iniziano i veri problemi. Mentre i No Global manifestano pacificamente, verso la fine della mattinata compaiono i cosiddetti Black Bloc, distinguibili dai vestiti neri e il volto coperto, che da tempo in tutta Europa stavano spargendo caos e violenti scontri contro le forze dell'ordine. In particolare, questi ultimi contestavano i vertici delle potenze economiche internazionali. Spargono caos per tutta la città, iniziando da Piazza Paolo Danovi, posizionandosi sotto le telecamere e a pochi metri dalla polizia. Devastazione dopo devastazione raggiungono il carcere di Marassi, dove anche qui portano disordine. Questo attacco al carcere manda in tilt la città, ma il blocco nero è organizzato, veloce e fuggitivo e si disperde in pochissimo tempo, arrivando in Piazza Manin, dove si stava tenendo un corteo autorizzato. I manifestanti violenti lanciano fumogeni e non si vede bene. La polizia carica la massa senza fare distinzione tra Black Bloc e No Global. La tensione a Genova raggiunge il culmine. In tutta la città manifestanti, cortei e proteste si trasformano in scene di violenza. In via Tolemaide, dove doveva svolgersi un corteo pacifico, invece esplode il caos. I Black Bloc si infiltrano tra i manifestanti, pronti a sfidare le forze dell'ordine. La risposta della polizia non si fa attendere.
Nasce un violento scontro e in pochi minuti la situazione sfugge di mano. Pestaggi brutali. Il camion della polizia si scagliano contro la folla, manganelli che battono a ritmo sugli scudi. Il corteo si sposta, guidato dalla furia, verso Piazza Limonda. Una squadra di carabinieri, schierata in 50 uomini, sbuca da una strada laterale. Sono pronti a schiacciare tutto ciò che incontrano sulla loro strada, anche i manifestanti pacifici. E lì, nel cuore di Piazza Limonda, qualcosa di imprevedibile sta per accadere. Un'auto blindata Defender è circondata, intrappolata in mezzo alla folla. Dentro, un giovane carabiniere di 21 anni, Mario Placanica, è seduto sul sedile posteriore. La distanza tra lui e i manifestanti è di appena 4 metri. In un momento di furia cieca, uno dei manifestanti prende un estintore vuoto, lo solleva e si prepara a lanciarlo verso l'auto. Placanica, con un gesto istintivo, spara, 2 colpi. In un istante, uno dei proiettili colpisce sotto lo zigomo Carlo Giuliani, un ragazzo di 23 anni. L'aria si congela, il suo corpo crolla e la folla improvvisamente è paralizzata.
Un'ambulanza velocissima in Piazza Limonda.
Carlo Giuliani muore sul colpo. Il corpo rimane sdraiato in mezzo alla piazza, la folla si allontana, il Defender si rimette in moto e per andare via passa 2 volte sopra il corpo del ragazzo.
Balordi, queste zecche del cazzo.
Speriamo che muoiano tutti, tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un attimo per noi,
Arriviamo quindi all'ultima giornata. Il 21 luglio si tiene in Corso Italia l'ultima manifestazione, formata da migliaia di persone. Si crea l'ennesimo scenario, dove i Black Bloc entrano ed escono dal corteo, distruggendo tutto ciò che si trova davanti a loro. Lanciano sassi, petardi e fumogeni. La polizia reagisce allo stesso modo e mentre i Black Bloc si disperdono, carica la sfilata dei pacifisti. Vengono ferite persone di tutti i tipi, pensionati, padri di famiglia, ragazzi e giornalisti. Nella stessa giornata, una pattuglia della polizia passa sotto il comprensorio Diaz, formato dalle scuole Pascoli e Pertini. Pochi minuti prima della mezzanotte, i reparti mobili della Polizia di Stato, supportati dai carabinieri, fanno irruzione nella scuola Diaz. All'interno di questa si trovano attivisti e manifestanti. L'istituto era un luogo di accoglienza, un rifugio dopo giornate di tensione, ma quella notte sarebbe diventata un simbolo della violenza di Stato. A dare il via all'operazione è il 7° reparto mobile di Roma, seguito dagli agenti della Digos e da uomini provenienti da diverse questure e commissariati. Il numero esatto degli agenti coinvolti ancora oggi non è noto. Quando la polizia entra nella scuola, la violenza si abbatte su chiunque si trovi davanti. '93 attivisti vengono fermati, di cui 82 feriti. 63 persone finiscono in ospedale, tra cui 3 in prognosi riservata e una in coma. La prima vittima dell'operazione è Mark Covell, un giornalista inglese. Era all'esterno dell'edificio, ma questo non lo salva. Gli agenti lo aggrediscono con una violenza inaudita. Quando tutto finisce, Covell è in coma.
Ciao, senti, sono un collega. La polizia sta facendo irruzione al GSS.
Sì, stiamo chiamandando,
Mi raccomando, questi bastardi stanno arrivando in massa e stanno già spaccando la testa a tutti dentro.
Sì, stiamo chiamandando.
Sì, vanno tutti.
Le indagini successive rivelano un dettaglio sconcertante. Molte delle prove presentate per giustificare l'irruzione erano state fabbricate. Le bottiglie Molotov ritrovate nel pomeriggio durante gli scontri vengono portate nella scuola per simulare la presenza di manifestanti violenti. Quella notte non fu un'operazione di polizia, fu una mattanza, come verrà definita anni dopo. Una ferita ancora aperta nella memoria collettiva di Genova, un simbolo di quello che succede quando il potere si trasforma in violenza indiscriminata. Molti dei ragazzi, già pestati all'interno della scuola, furono portati tra le mura della caserma di Bolzaneto, dove dovettero subire cose ben peggiori. Quella notte l'Italia si dimenticò di essere una democrazia. Insulti e pestaggi furono la regola, così come deliberati servizi e violenze, anche sessuali, pensate solo per procurare dolore fisico, come dita divaricate fino a provocare strappi e lesioni sulla pelle, sigarette spente sui polsi e su collo. Colpi infarti su parti del corpo già lesionate o fratturate. Gli agenti irretirirono le vittime per ore con canti insulti fascisti, minacce di morte e inneggiando alla morte di Giuliani, avvenuta poche ore prima.
Qualcosa durante questo secondo stazionamento in cella?
Gli hanno detto mettiti, alza la mano destra, mettiti così e di viva il duce.
Gli sorati Luchini li raccogli a 4 zampe.
Passavano giri di agenti. che ci colpivano.
Vogliamo vedere come abbaia, una cosa del genere più o meno.
Nessuno dei manifestanti arrestati ebbe accesso a cure mediche adeguate. Al contrario, le visite sanitarie divennero spesso un'ulteriore occasione per infliggere umiliazioni e abusi, anche da parte del personale medico. Solo con il trasferimento in altri istituti penitenziari, come quello di Alessandria Vercelli, terminarono le violenze. Tutti i procedimenti giudiziari avviati contro i manifestanti si conclusero con una soluzione completa.
Senta, stava dicendo di formule, ho capito bene?
Sì, sì, formule.
Vuole essere più preciso?
Viva il Duce, viva il Partito Nazionale Fascista, 1, 2, 3 Pinochet, Faccetta Nera, insomma canzoni del regime.
Ecco, ma queste cose non ho capito, venivano cantate?
Venivano sia cantate da loro e ci obbligavano a ripetere.
Il G8 di Genova non è stato solo un evento di cronaca, ma uno spartiacque nella storia recente del nostro paese. È stato un momento in cui la democrazia è stata messa alla dura prova e in alcuni casi ha fallito. Quei giorni ci hanno mostrato il volto della repressione, il potere della protesta, ma anche le fragilità di un sistema incapace di rispondere a sfide tanto complesse. Le strade di Genova, macchiate dal sangue e segnate dalle voci dei manifestanti, hanno lasciato un'eredità che non può essere dimenticata. È un ricordo scomodo che però deve continuare a vivere, perché la memoria è il primo passo verso il cambiamento. Questo breve racconto è finito. Continuate a seguirmi sull'Eco del Duchessa, il magazine dell'Istituto Duchessa di Galliera.